nell'appuntamento con la Quaresima è il cuore che parla. Desideriamo avvicinarci a Dio e è proprio questa la possibilità che ci offre la Quaresima, perché Quaresima è tempo di grazia, quindi occasione di conversione, e conversione è ritorno, ritorno a Dio. Si tratta di distogliere i nostri sguardi dai molti idoli che ci seducono per rivolgerli all'unico, il Signore. E dunque un tempo di lotta spirituale, di unificazione di noi stessi, di verità verso noi stessi e verso Dio, e tutto questo in quel cammino che è il cammino di conversione. E il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima contiene il programma dell'impegno quaresimale. Infatti, presentandoci Gesù che lotta contro le tentazioni, ci ricorda che anche per il cristiano vi sono dei momenti di lotta contro le seduzioni mondane e momenti nei quali la nostra attenzione deve essere più vigile, più attenta. Se Gesù stesso, il Figlio di Dio, nella sua piena umanità, ha dovuto conoscere lo sforzo e la durezza di questo combattimento spirituale, quanto più noi cristiani. E allora noi con lo sguardo su Gesù puntiamo verso questa riflessione, la riflessione della lotta contro le tentazioni. Gesù si fa battezzare da Giovanni e si aprono i cieli. Scende lo Spirito Santo e una voce dice: tu sei il mio figlio prediletto, in te io mi sono compiaciuto. E non c'è dubbio che questa è una cosa sorprendente, una cosa grande, ma non pensiamola solo così. Perché? Perché dopo che lo Spirito è sceso su Gesù a Giordano, che cosa fa? Subito dopo, lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Allora, al battesimo sì, c'è stata una grande proclamazione della identità e della dignità di Gesù, ma questa proclamazione va insieme con la dura prova, con la dura sofferenza. I due fatti sono da tenere insieme. Gesù è luce, ma deve combattere con le tenebre. Gesù è vita, ma deve confrontarsi con la morte. Gesù è grazia, ma deve sentire tutto il peso del peccato. E perché sono da tenere insieme? Perché qui dobbiamo imparare qualche cosa. Quella bella esperienza vissuta dal Signore Gesù al battesimo, quella di sentirsi chiamare dal Padre figlio mio, guardate che quella bella esperienza non gli ha garantito un percorso privo di prove. Dio non lo ha messo al sicuro. Dio non gli ha riservato una vita facile. Infatti, Gesù dopo il Giordano è spinto nel deserto. E il deserto è il regno dei demoni, il regno della morte, ma è anche il luogo in cui, grazie all'assenza di altre presenze, si coglie con maggior trasparenza la presenza di Dio. Là Gesù deve affrontare le prove, le tentazioni, quelle prove e quelle tentazioni che sono proprie della nostra condizione di uomini, proprio le nostre. Domanda: non è che allo Spirito Santo gli sia saltato in mente di fare un tranello a Gesù, visto che lo manda proprio lì, nella tentazione? No. Come agisce essenzialmente lo Spirito Santo nella vita dell'uomo? Lo orienta alla volontà di Dio. Ecco che cosa sta facendo lo Spirito Santo. Orienta Gesù nella volontà del Padre. E che cosa vuol dire? Vuol dire chiaramente che Gesù deve per la volontà di Dio affrontare la tentazione. Dio ha voluto che il suo figlio fosse veramente uomo. Ebbene, è della condizione umana l'essere tentati. È necessaria alla nostra condizione umana la tentazione. E Gesù non poteva essere esentato da questa condizione che è comune a tutti gli uomini. Il libro del Siracide scrive: figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire: la fiducia in Dio per noi uomini non è più una cosa spontanea, non è più una cosa facile. Siccome viviamo in mezzo ad una vita che ha con sé molte incertezze e pericoli e molte necessità, siamo istintivamente portati a non fidarci del tutto di Dio, a non vedere nella nostra esistenza quotidiana la vicinanza di un amore paterno come è quello di Dio. Quindi noi siamo portati molte volte ad arrangiarci da soli. Ho molte cose di cui ho bisogno e allora io me le procuro da me. Ho tanto bisogno di essere felice e allora io da me mi prescrivo le ricette perché sia più contento. La tentazione nasce da lì. Ed è significativa che la tentazione avvenga nel deserto, perché è il luogo dove non ci sono distrazioni, dove o uno ha una fede radicata o uno ha un rifiuto altrettanto radicale di Dio. Lì uno non può cincischiare e tenere i piedi su due staffe. O credi o non credi. O credi con tutta la tua vita e ti affidi al Signore, o rifiuti e rigetti la fiducia nel Signore. Ora, quello che era capitato al popolo di Israele dopo la liberazione dall'Egitto e il passaggio dal Mar Rosso, che ha dovuto attraversare il deserto e ci è rimasto per 40 anni, e in questi 40 anni ha avuto fame e ha avuto sete e ha conosciuto i pericoli della solitudine. E c'è una frase significativa che esprime l'esperienza di Israele. Quando assetato dice: il Signore è con noi, sì o no? La tentazione è lì. È dire, in mezzo a una vita come la nostra, si può credere in Dio come Padre? Nelle nostre difficoltà, dove ogni giorno ne succede una peggio dell'altra, è possibile credere in un Dio provvidenza? Dov'è Dio nelle cose che accadono? Che cosa fa? Perché non aiuta? Quei 40 giorni che Gesù passa nel deserto corrispondono evidentemente ai 40 anni di Israele. Ma attenzione, perché 40 vuol dire un periodo lungo e un periodo completo. Quindi Gesù ha provato tutta la tentazione fino in fondo, non solo la tentazione alla superficie, ma radicalmente e totalmente legata alla condizione umana, la tentazione di non fidarci di Dio. Ed ecco perché, voi lo avete notato, ecco perché Marco non descrive in che cosa consistono le tentazioni. Dice che Gesù rimase 40 giorni nel deserto per essere tentato, ma non ce le mette davanti le tentazioni. Ed è ovvio. Sì, realmente Gesù è stato tentato, e lo è stato tentato lungo tutta la sua vita. Realmente è stato posto di fronte alla seducente possibilità di uscirne attraverso il peccato e quindi attraverso la lontananza dalla comunione con Dio e dalla solidarietà con gli uomini. Sarà allora lungo tutto il Vangelo che noi vedremo Gesù tentato ripetutamente e tentato da Satana. Questa espressione si riferisce a tutta la vita di Gesù, perché anche sulla croce succederà così. Al termine della sua vicenda terrena, Gesù sarà tentato di sottrarsi all'obbedienza al Padre, di preservare la sua vita, invece di donarla per amore agli uomini. Salva te stesso scendendo dalla croce, la tentazione. Allora, noi stiamo imparando questo da Gesù. La lotta contro le tentazioni è una lotta terribile, ma attenzione, ci deve essere. E perché? Perché senza di essa noi cristiani ci arrendiamo alla mentalità mondana. Noi senza la lotta cediamo al male. Senza la lotta cominciamo con il far convivere in noi atteggiamenti religiosi e alienazioni idolatriche, in una sorta di schizofrenia spirituale, per poi giungere a svuotare del tutto la fede. Quando infatti si inizia a non vivere come si pensa, si finisce per pensare come si vive, come è successo nella spettacolare demenza che alcuni sportivi hanno fatto vedere a Roma. La lotta spirituale contro il demonio è volta a conseguire la libertà dei figli di Dio, quella libertà che ci chiama il Vangelo. E il cristiano affronta tale combattimento nella convinzione che è Gesù Cristo stesso a lottare, dove Lui sta lottando, sicché anche la vittoria è dono e grazia. Allora qual è il vero problema? Non è sapere che cosa il tentatore chieda a Gesù o chieda a noi. La gamma dei suoi desideri è molto varia e in continuo aggiornamento. Il problema vero è riconoscere l'arma con cui combatterlo. Se gli ostacoli, come per Gesù, si prolungono per un tempo di 40 giorni che simbolicamente richiama un'intera generazione, allora significa che sono chiamato fortemente a giorni di serio allenamento. Allora, vuoi vincere? Impara le mosse. Conosci bene il tuo avversario, come si atteggia, quali risorse ha, cosa propone che lui non ha, dove tu ti appoggi e lui non lo può, cosa possiedi che lui non vuole che tu abbia. Impara le mosse da Gesù. Satana gli si avvicina, ma Gesù non patteggia con lui, non baratta con lui, non ascolta lui. Impara la tecnica da Gesù. Satana tenta di incrinare il suo rapporto con Dio, ma Gesù non smorza la sua fiducia in Dio, non indietreggia nella sua fiducia verso la provvidenza. Stava con le fiere, sono i pericoli tradizionali della vita, sono i momenti di desolazione della nostra vita, stava con le fiere. Eppure Gesù sta in mezzo alle fiere, sta in mezzo ai pericoli della vita indisturbato. Gesù vive tutta la sua vita in atteggiamento di fiducia al Padre. Ecco perché è lì, indisturbato. E gli angeli lo servivano. Nei pericoli della vita, in modo misterioso, Dio si fa vicino, come è successo a Gesù, e ci fa percepire la sua benevolenza, perché gli angeli significano sta roba qui, sono messaggeri che portano verso gli uomini la misericordia di Dio, messaggeri. E allora attenzione, quando nella vita non c'è la gioia, quando nella vita non c'è la serenità, dire Dio non è padre, perché qual è quel padre che confeziona per i figli il pane della sofferenza, il pane delle lacrime e dell'ingiustizia? Questa roba qui non è la mossa giusta per vincere il tentatore, perché patteggiare con lui.